attraverso diversi problemi o diversi temi che potevano essere via via affrontati. Anche oggi, diciamo, cerco di affrontare questa prospettiva, la letteratura, la scrittura, la parola, come una avventura semplice e profonda. Siamo legati a questa verità della parola, proprio come tradizione occidentale, anche a livello religioso, no? Pensiamo alla tradizione biblica, la tradizione dell'oralità e della scrittura come forme di conoscenza, e la letteratura ha questa grande virtù che può essere praticata da tutti, basta saper leggere, nel proprio silenzio, con pochissima spesa, senza uso di tecnologia. Quindi ha questa funzione in qualche modo povera apparentemente, ma anche molto potente nella sua povertà. Per questo mi piace molto, no, la letteratura, proprio per la sua povertà e la sua profondità, la sua semplicità e il suo poter parlare a tutti, purché siano alfabetizzati naturalmente. Allora, la scelta del tema il viaggio viene declinata da me in questa conversazione con voi in questo modo. Innanzitutto la parola viaggio diventa frontiera, ritorno, nostalgia. Tre parole chiave che col viaggio, con un certo tipo di viaggio, hanno a che fare. Il periodo storico a cui appartengono i testi che leggeremo è quasi tutto quello che va dalla Seconda Guerra Mondiale al miracolo economico, al periodo del boom economico italiano. Quegli anni cruciali del Novecento, tra appunto la guerra, la seconda guerra, e la modernizzazione, i consumi, il cambiamento dell'Italia negli anni 60 e 70. C'è però un testo finale che invece è dei nostri giorni, quindi quasi tutti, ho detto, i testi che adesso leggiamo appartengono a questo periodo. Se noi pensiamo alla parola frontiera, calata nella nostra contemporaneità, ci vengono in mente una serie di problemi di attualità. Sappiamo che il mondo globalizzato aveva promesso di essere privo di frontiere, ma è attraversato da nuove frontiere, nuovi muri. Alla caduta del muro di Berlino, simbolica oltre che storica, sono succeduti altri muri, l'edificazione di altri muri. L'ultimo è quello che dovrebbe dividere il confine tra il Messico e gli Stati Uniti, su cui la campagna elettorale di Trump si è fondata. Quindi da un muro all'altro, potremmo dire, in mezzo a questi due muri c'è anche il muro che è stato edificato in Israele. Tanti muri dentro cui passano tragedie, sangue, lacrime, speranze, desideri, paure. Però, diciamo, questa parola frontiera noi adesso la vediamo all'indietro nel Novecento, pensando anche alla sua attualità. In particolare, diciamo, la parola frontiera può essere anche vista sia dal punto di vista spaziale, perché è evidente che ha una connotazione spaziale, la frontiera divide geograficamente, segna due territori, distingue due spazi, ma può essere anche intesa in senso temporale. La frontiera tra un prima e un dopo, la frontiera che divide due epoche, o anche in senso generazionale, culturale, due culture, due generazioni, per esempio. Quindi tanti modi di vedere una stessa parola chiave: spaziale, temporale, culturale. Il primo testo, si sente male? Devo stare più indietro, più vicino, più distante? Proviamo così, perché sento intanto un rimbombo, è meglio così? Bene. Allora, il primo testo che avete nel vostro repertorio di citazioni è un testo poetico. Importante tener conto che la letteratura è fatta di poesia oltre che di prosa. Spesso la poesia ci sembra difficile, ma nella sua brevità e concentrazione, molto spesso in poco tempo, in poco spazio, ci dice molto. Ha bisogno di una spiegazione di solito, proprio per la sua concentrazione. Quindi il primo testo si intitola Italiano in Grecia. È stato scritto da un nostro grande poeta del Novecento, del secondo Novecento, secondo forse solo a Montale, a Ungaretti, a Saba, ma viene dopo di loro. Si chiama Vittorio Sereni. Vittorio Sereni è nato nei primi anni del Novecento a Luino, sul Lago Maggiore, a pochissimi chilometri dalla Svizzera. da casa sua vedeva il lago e vedeva le montagne svizzere. La sua prima raccolta poetica si chiama Frontiera, guarda caso, per questo l'ho scelto. Quando ho pensato a Frontiera, beh, c'è un poeta italiano che ha dedicato una raccolta intera alla parola frontiera. E la frontiera per lui, da ragazzo, da giovane, era quella che divideva attraverso il lago l'Italia dalla Svizzera. L'Italia era quella del fascismo, la Svizzera era anche la libertà, era un paese meno dittatoriale o più libero, che stava oltre il lago. Quindi l'idea in qualche modo della frontiera che passava proprio davanti casa sua, la frontiera tra l'Italia e la Svizzera. Poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, come tanti altri giovani, Vittorio Sereni è stato in qualche modo arruolato e ha dovuto combattere in un primo tempo in Grecia e poi catturato dagli alleati, portato in un campo di raccolta in Algeria. Infatti la sua seconda raccolta poetica si chiama Diario di Algeria. A questa seconda raccolta poetica appartiene questa poesia, che riguarda proprio un transito, un viaggio. Ma di quale viaggio si tratta? È il viaggio di un ufficiale dell'esercito italiano nei vagoni ferroviari delle tradotte militari verso la Grecia. L'Italia aveva dichiarato guerra alla Grecia. Il Duce aveva scritto e detto: spezzeremo le reni alla Grecia, come sapete. Ecco, quindi i soldati italiani, gli ufficiali italiani inviati a combattere in Grecia, tra loro c'era anche il giovane Vittorio Sereni, che scrive questa poesia riguardante questo transito, questo viaggio militare. I viaggi in treno sono tipici della Seconda Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una guerra statica, di posizione, di trincea. La Seconda è una guerra di transito, in cui le truppe si spostano anche di moltissimi chilometri, oppure i prigionieri diretti nei campi di lavoro o di sterminio viaggiano nei treni. Quindi il viaggio in treno è una tematica tipica della Seconda Guerra Mondiale. Questa poesia è rivolta a un tu. Sapete che le poesie di solito hanno un io e un tu. La lirica è la scrittura di un io spesso rivolta a un tu. Petrarca, che è il più grande lirico italiano di tutti i tempi, nelle sue poesie spesso si rivolge a un tu femminile. Dante anche, il tu è una donna, a volte una donna ideale, una donna assente, una donna angelo. Qui invece il tu è l'Europa, il tu è un continente, il tu è una terra, sta parlando con l'Europa. Quindi vuol dire che qualcosa è cambiato, no? Rispetto alla poesia tradizionale, rivolta a un tu femminile idealizzato, l'ufficiale che sta andando a combattere si rivolge all'Europa. Vediamo cosa dice Vittorio Sereni mentre viaggia verso la Grecia. Prima sera d'Atene, esteso addio dei convogli che filano ai tuoi lembi, colmi di strazio nel lungo semibuio, come un cordoglio ho lasciato l'estate sulle curve e mare, e deserto è il domani, senza più stagioni. Europa, Europa, che mi guardi scendere inerme e assorto in un mio esile mito, tra le schiere dei bruti. Sono un tuo figlio in fuga, che non sa, nemico, se non la propria tristezza o qualche rediviva tenerezza di laghi, di fronde, dietro i passi perduti. Sono vestito di polvere e sole, vado a dannarmi, a insabbiarmi per anni. Pireo, agosto 1942. Quindi una poesia che è stata scritta nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. È abbastanza, anche se non avete capito tutto della poesia, una poesia però abbastanza semplice, non è una poesia ermetica, come si dice, no? A scuola, quando si tratta della poesia di Ungaretti o di Quasimodo, si dice la poesia ermetica, difficile, che condensa i suoi significati, ma che ha bisogno di tante spiegazioni. sì, qui si può ragionare su questo testo, ma non ha bisogno di tantissime spiegazioni. Avete capito che si tratta di un poeta che con poche parole si sta rivolgendo, mentre è in un rotolio ferroviario di treni verso la Grecia, all'Europa come figlio di questo continente, ma in qualche modo non si sente partecipe della guerra, non pensa di stare andando a fare un atto di eroismo. C'è un senso di nostalgia, di tristezza, di tenerezza, di laghi perduti, dietro i passi perduti. I laghi sono quelli del suo paesaggio infantile e giovanile. Vestito di polvere e sole, vado a insabbiarmi per anni, perché poi è stato catturato e messo appunto in un campo in Algeria, dove c'era la sabbia. Questo è il primo testo. È interessante il testo perché in poche parole, in pochi versi, in poche immagini ci dice molte cose sulla Seconda Guerra Mondiale, su un'esperienza soggettiva di un ufficiale che sta andando a combattere. Il transito è dentro il cuore d'Europa e la cosa più rilevante di tutti è che lui parla al nostro continente. Pensate, l'Europa lacerata dalla guerra di allora è l'Europa lacerata dalle contraddizioni di oggi. Possiamo mettere in dialogo passato e presente. L'Europa della Seconda Guerra Mondiale di ieri, con le sue frontiere, con i suoi conflitti, con i suoi morti, e quella attuale, con i nostri conflitti o con i nostri pericoli di conflitto. Il soggetto è lo stesso, il nostro povero continente, la nostra casa comune, che viene evocata da un poeta in quel momento, soldato, che sta facendo il soldato. Ecco, si potrebbe dire moltissimo, ma naturalmente qui l'elemento principale è il viaggio, il transito, lo spazio, l'Europa, la Grecia, la guerra incombente, il ricordo, la memoria, la nostalgia del passato, del lago, dell'infanzia, della pace. Queste sono le coordinate. Coordinate che fanno parte di tutta l'esperienza, da Ulisse in poi. Ulisse, quando Omero lo fa parlare, parla questo stesso linguaggio. Ha lasciato la sua Itaca d'infanzia, ha attraversato una guerra continentale, Troia, il Mediterraneo, ha nostalgia del ritorno. Quindi queste coordinate sono tipiche dell'immaginario letterario di tutti i tempi. Sarà rinforzata questa idea di continuità con il secondo testo che adesso andiamo ad affrontare. Si tratta della Tregua di un più noto autore, Primo Levi. Con questa tregua, la Tregua, con quest'opera, Primo Levi ha vinto il primo premio Campiello. Quando il premio Campiello è stato istituito nel 63, il primo vincitore è stato lui. Io, essendo parte da poco di questa giuria, ogni volta che mi siedo in quella giuria, penso a questa cosa. Penso che hanno dato i padri fondatori di questo premio, il premio a questa personalità, che hanno aiutato questa personalità a diventare famosa con il suo carico di testimonianza, e che dovremo continuare a essere a quell'altezza. Bisognerebbe continuare a essere a quella stessa altezza. Questo lo penso ogni volta e cerco nei testi qualche testo che risponda a quell'altezza, a quel vertice, la Tregua di Primo Levi. La Tregua di Primo Levi è il testo del ritorno, non è il testo della deportazione. Primo Levi è legato inscindibilmente all'esperienza della deportazione nei campi di annientamento, Auschwitz. Questo però è il testo in cui i deportati, i pochi deportati che si sono salvati, tornano. E il viaggio è un viaggio per tutta Europa. Il protagonista anche qui è l'Europa, come nella poesia di Sereni, perché il viaggio non è diretto. Primo Levi non ha un pullman, un bus, un treno, un aereo, un mezzo che lo prende e lo riporta in patria. I russi, l'Armata Rossa, libera il campo, porta i pochissimi salvati in un ospedale in Russia per curarli. E poi da lì inizia un viaggio a piedi, con mezzi di fortuna, per tutta l'Europa orientale, fino poi ad arrivare al Brennero. Un viaggio a zig zag, Romania, Ungheria, ed è il racconto di questo ritorno. Nel momento in cui si aprono i cancelli di Auschwitz, i pochi salvati vedono arrivare la salvezza, tornano alla luce dopo il buio, dopo l'ombra, e sperano di rivedere l'Italia o i loro paesi. Quindi è un viaggio, un transito, ancora una volta, come nel primo caso, è una poesia di transito la prima, è un libro di transito la tregua, attraverso lo stesso soggetto spaziale, lo stesso territorio geografico, l'Europa, è un modo per interrogare l'Europa, perché l'Europa che ne viene fuori da questa narrazione è un'Europa multietnica. Popoli che sono stati deportati dai loro paesi si ritrovano trapiantati altrove in un mescolamento di lingue, di culture incredibile, di speranze oltre che di brutalità incredibili, perché sono tutti sopravvissuti e sentono il vento fresco della primavera che sta arrivando, la possibilità della pace, la speranza di un altro mondo. Quindi è un momento magico per certi aspetti, epico, quando si aprono quei cancelli e quando questa massa di deportati, di ex soldati, transita per l'Europa sconvolta, in macerie, alla ricerca del ritorno. Mesi di ritorno, esperienze di scambi, di lingue che non si capiscono l'una con l'altra, come nella Babele biblica. Però una Babele non più di condannati a morte, come la Babele di Auschwitz. È una Babele di ritornati alla vita. E allora perché Primo Levi ha intitolato La Tregua, il suo libro? Perché nella sua concezione, purtroppo, e questo è un monito per noi, quella pace che è tornata è una tregua, è l'intervallo tra due guerre, è l'epoca di pacificazione parziale, provvisoria, infima, fragile, che si apre tra due invece realtà di scontro, di guerra, perché è affidato a un personaggio del libro la spiegazione del titolo, un greco di Salonicco, ebreo, deportato anche lui, che dice: guerra è sempre. Guerra è sempre. La costante dei rapporti storici tra gli uomini è il massacro, l'eccezione è la pace. Da questo il titolo. Quindi è un libro di speranza, ma speranza anche molto, molto cauta. Si ritorna alla pace, ma probabilmente una tregua. È un intervallo. Quindi il titolo ci suggerisce, per capire il titolo bisogna andare nella pagina dove quel greco dice quella cosa, che si tratta di un intervallo tra due guerre, tra due massacri. Comunque, nonostante la concezione dell'intervallo, il tono predominante del libro è un tono di speranza. C'è la sensazione che corre lungo il libro di essere ritornati alla vita, come gli elementi chimici primigeni, come un mondo che si sta rifacendo tutto di nuovo. Anche qui viene evocato il modello omerico, perché Omero è il primo dei grandi cantori della nostalgia, il nostos, del ritorno, dell'esilio. Queste tematiche sono riprese da Omero. Mentre in Se questo è un uomo, l'altro grande libro di Primo Levi, domina Dante, è Dante il vero riferimento, l'inferno di Dante è il modello su cui è esemplato e costruito Se questo è un uomo. Questo invece sembra più esemplato e costruito sul modello odisseico, no? Sull'Odissea, su Ulisse come personaggio chiave, personaggio simbolo. Allora, vi leggo qualche brevissima citazione dalla tregua, così capite qual è lo stile, il tono, la lingua, la parola di questo grande libro epico del ritorno. Come se un argine fosse franato, proprio in quell'ora in cui la speranza di un ritorno alla vita cessava di essere pazzesca, ero sopraffatto da un dolore nuovo, più vasto, prima sepolto e relegato ai margini della coscienza di altri più urgenti dolori, il dolore dell'esilio, della casa lontana, della solitudine, degli amici perduti, della giovinezza perduta e dello stuolo di cadaveri intorno. Questa sensazione è quella che ha il testimone nel momento della liberazione, quando finalmente capisce di essere fuori dall'inferno del lager e di poter tornare alla pace, sente un dolore che non poteva avvertire durante la reclusione. La nostalgia, la casa lontana, tutti gli amici morti e perfino i cadaveri intorno, che prima lui non avvertiva, perché nello stato di reclusione dominava un altro istinto, quello della sopravvivenza, della fame, quello dell'immediatezza. Quando uno non ha di che mangiare, quando deve sopravvivere come in una giungla, non può permettersi di avvertire il dolore della nostalgia. Quindi questo nuovo dolore avviene solo quando lui è liberato. È un dolore immenso che prima non sentiva. La seconda citazione, anche se in tutt'altro punto del libro, richiama questa stessa cosa, la nostalgia, appunto, che è un'altra delle parole chiave che stiamo affrontando: frontiere, ritorni, nostalgie del Novecento. La nostalgia è una sofferenza fragile e gentile. Vedete com'è bravo Primo Levi, come pochissime parole dice tantissimo, come accoppia gli aggettivi in modo sapiente, come un artigiano della penna. Fragile e gentile, sembra di avere davanti una persona umana. Una ragazza può essere fragile e gentile, ma questi due aggettivi non sono dedicati a una ragazza, ma a un sentimento, a un'emozione, la nostalgia, il nostos, essenzialmente diversa, più intima, più umana. Funziona sempre così il sostile per terne o per binomio per terne: diversa, intima, umana dalle altre pene che avevamo sostenuto fino a quel tempo, percosse, freddo, fame, terrore, destituzione, malattia. Questi erano gli altri dolori di quell'anno abbondante che lui ha passato nel lager, dolori fisici. Questo invece è un dolore, ecco un altro binomio, è un dolore limpido e pulito, fragile e gentile, limpido e pulito, ma urgente, pervade tutti i minuti della giornata, non concede altri pensieri e spinge alle evasioni. Ecco, la nostalgia è raffigurata veramente come una persona, ha le caratteristiche di una bella persona, ci si potrebbe innamorare di questa ragazza nostalgia con tutte queste caratteristiche, che spinge alle evasioni, che pervade tutti i minuti della giornata, che è limpida e pulita. Ecco, questa emozione fortissima, che è dolorosa, ma di un dolore molto più alto, molto più umano rispetto a quello delle botte, delle umiliazioni, degli sputi precedenti, questo dolore umano, propriamente umano, ci dice tantissimo su noi, tutti noi. Ancora una volta, non è una cosa che pertiene al lager, a Levi, ma all'uomo, Homo sapiens. Condotto tutto il viaggio a zig zag dentro l'Europa, arrivano finalmente al Brennero, cioè alla frontiera, il nostro tema, geografica, italiana. A notte fatta passammo il Brennero, che avevamo varcato verso l'esilio 20 mesi prima. I compagni meno provati, in allegro tumulto, Leonardo ed io, in un silenzio gremito di memoria. Di 650, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. Ecco, quindi gli altri gioiscono, perché stanno tornando in patria. Lui e Leonardo, un suo amico, ricordano quanti hanno lasciato la vita ad Auschwitz e quanti sono tornati, partenze e ritorni. Ecco, Lo spazio come protagonista è tipico in ogni testo di viaggio. Lo spazio diventa non semplicemente uno sfondo, una quinta descrittiva, ma invece come fosse un personaggio. Abbiamo visto l'Europa che viene chiamata Tu Europa da Vittorio Sereni nel Diario di Algeria. Abbiamo visto ora, per esempio, vi leggo ora queste due righe che riguardano lo spazio russo, diciamo, e la differenza fra lo spazio russo e quello italiano. Lo spazio tutto piatto delle grandi campagne intorno al Don è uno spazio in qualche modo diverso, altro, irriconoscibile. Non è come la pianura padana, che in qualche modo sì è piatta, ma finisce dopo un po' con le montagne o con le colline. Qui invece per sterminati chilometri solo pianura. Questa pianura russa è aliena e quindi induce un senso di disagio. Dice: a noi italiani, abituati alle quinte di montagne e colline, lui era torinese, quindi aveva le montagne davanti casa, no? Ed era anche alpinista, andava continuamente a scalarle, e alla pianura gremita di presenze umane, quindi una pianura molto antropica, antropizzata, quella nostra, lo spazio russo immenso, eroico, dava la vertigine e ci appesantiva il cuore di ricordi dolorosi. Qui appunto è un esempio del diverso concetto di frontiera, di spazio, non solo spaziale, ma anche psicologica, no? Tra un confronto tra la pianura italiana e la pianura russa. Ecco, anche qui è interessante quando varca un'altra frontiera, che è quella dalla Russia, dai paesi slavi, ai paesi invece di lingua neolatina, no? Cioè la Romania, per esempio, la Moldavia, non è un paese di lingua slava, quindi il modo di parlare degli abitanti è più simile all'italiano. Di conseguenza, lasciando l'oscuro linguaggio slavo e avvertendo scritte o parole nel più vicino linguaggio rumeno, gli si apre il cuore, no? Quindi la lingua, il linguaggio, è anche quello una frontiera. Lo sappiamo molto bene quando andiamo in un paese non conoscendo la lingua, no? È una frontiera culturale, linguistica. Quando al primo mattino spalancammo le porte, si aprì ai nostri sguardi uno spettacolo sorprendentemente domestico. Non più steppa deserta, geologica, ma le colline verdeggianti della Moldavia, con case coloniche, pagliai, filari di viti, non più enigmatiche iscrizioni cirilliche, ma proprio di fronte al nostro vagone una casupola sbilenca, celeste di verde rame, con su scritto ben chiaro: paine, lapte, vin, carnaciuri de porcel. Si capisce tutto, no? Quindi improvvisamente vede che è comprensibile quello che vendono, quello che c'è scritto, e questo dà un'immensa gioia e anche una forte nostalgia, no? Perché contemporaneamente è il dolore di aver perduto qualcosa e di averlo perduto per 2 anni dentro una babele linguistica oltre che un inferno, ma al tempo stesso la gioia di ritrovare somiglianze. Quindi la Moldavia assomiglia all'Italia ed è diversa dai paesi slavi, perfino con queste 4 parole di cibo. Ecco, le richiamo a Ulisse, evidente nella citazione successiva, appunto, in cui si paragonano i russi che li hanno liberati ai compagni di Ulisse che hanno tirato in secco le navi. Però vi leggo anche queste altre brevissime citazioni. In quei giorni, in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra. Il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi. E ciascuno di essi si agitava in modi ciechi e deliberati in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei 4 elementi nelle cosmogonie degli antichi. Qui, per capire bene e valorizzare questi paragoni che sta facendo, bisogna sapere che lui è un chimico. Primo Levi è un chimico. L'ha fatto per 20 anni in una fabbrica di vernici, si è formato come chimico col massimo dei voti all'Università di Torino, ed è un chimico abile, sapeva manovrare bene le molecole e conosceva anche la storia lontana della chimica, dall'alchimia in poi, la chimica degli antichi. Quindi qui sta paragonando, mettendo a confronto, da scienziato scrittore qual è, scrittore delle due culture, cioè metà della sua mente è umanistica e l'altra metà è scientifica, chimica ma anche biologica, perché ha un sapere scientifico, e di questo fa metafora. Per cui tutta questa umanità poliedrica, plurale che è intorno, questa gente uscita dai campi, che si riversa dall'Europa e cerca la speranza del ritorno, è paragonata alle particelle primigenie degli elementi, che cercano una forma nelle cosmologie degli antichi. È un'immagine bellissima, perché se pensate ci fa sentire tutti noi, esseri viventi, come delle particelle in un cosmo, come poteva immaginare un grande poeta latino che era Lucrezio, che nel suo De Rerum Natura immaginava così la natura, fatta di particelle, di atomi. Quindi i tanti uomini, le tante etnie, le tante lingue che si mescolano nell'Europa nuova come un caos primigenio che però darà nuove forme. Questo bisognerebbe spiegarlo ai razzisti, per esempio, di oggi, no? Far leggere i libri di chimica ai razzisti, invece che spiegargli troppo l'etica della nostra Costituzione, forse è meglio dargli loro un bel libro di chimica e capire che siamo come le particelle e che abbiamo bisogno tanto di mescolarci per dar luogo ad altre forme future. Ecco, l'ultima citazione che vi leggo è quella che riguarda invece la spiegazione del titolo, cioè questo greco che lui ha conosciuto nel lager, che gli dice in maniera molto lucida, molto pessimista anche se volete, che guerra è sempre. Era venuto il lager per entrambi. Io l'avevo percepito come un mostruoso stravolgimento, un'anomalia laida della mia storia e della storia del mondo. Lui come una triste conferma di cose note. Guerra è sempre. L'uomo è lupo all'uomo. Dei suoi due anni di Auschwitz non mi parlò mai. Ecco, l'unica cosa è che questo greco che è stato ad Auschwitz, poi era anche un abilissimo commerciante all'interno del campo, insomma nel campo spesso vivevano quelli che sapevano scambiare piccole cose, no? Un fil di ferro contro una buccia di patata, il fil di ferro può essere utile per qualcosa, la buccia di patata per un'altra cosa, quindi chi sa scambiare sopravviverà di più. E questo greco è un grande commerciante dentro il lager e riesce a sopravvivere, riesce ad avere perfino delle scarpe migliori degli altri grazie a questa capacità commerciale. Però questa sua etica pessimista pensa che non sia stata una parentesi terribile della storia, ma sia una costante e la regola. L'uomo è lupo dell'altro uomo. E con questo congediamo La Tregua, grandissimo libro picaresco e omerico. Adesso invece vi parlo di questo veneto, che è Gigi Meneghello. Non so quanto di voi lo conoscano, però vi consiglio di leggerlo. È molto noto soprattutto per due libri. Uno si chiama Libera Nossa Malo e l'altro I Piccoli Maestri. Questi sono i libri più noti. Poco prima che morisse gli abbiamo dato la laurea honoris causa all'Università di Padova, è venuto a ritirarla, ha fatto un bellissimo discorso all'Aula Magna del Bo. E Meneghello è un espatriato, anzi, come diceva lui, dispatriato, dato che ha scritto un libro che si chiama Il Dispatrio, quindi è perfettamente dentro il nostro percorso. Ha scritto, ma anche ha vissuto, attraverso un distacco dalle sue origini. Perché? Perché è andato a fare il professore a Reading, in Inghilterra. E il suo viaggio in Inghilterra, il suo viaggio con un ritorno solo dopo il pensionamento, quindi è andato lì, ha fondato un dipartimento in italiano, il suo viaggio in Inghilterra è stato anche un viaggio di polemico nei confronti delle speranze di ricostruire questo paese in maniera democratica e civile. In qualche modo, pur avendo partecipato alla resistenza e alle speranze di un paese diverso, molto precocemente, quando se ne va, ha la sensazione che non si possa cambiare le cose e che bisogna andare altrove, in un paese che lui sente più civile in quel momento. Quindi il suo dispatrio è anche una forma di allontanamento dall'Italia, di negazione delle possibilità dell'Italia di rigenerarsi, nonostante lui ci avesse creduto fino in fondo, dato che aveva combattuto duramente delle brigate di Giustizia e Libertà contro il fascismo. Quindi il suo primo libro riguarda l'esperienza partigiana e si chiama I piccoli maestri, ma di questo non parliamo, ne parliamo un'altra volta, casomai. E invece gli parliamo di Liberalon Samalo, che è un libro estremamente travolgente anche sul piano della comicità. È un libro che fa proprio ridere in certi momenti. Perché cosa racconta? Non è un romanzo, perché è molto autobiografico di fatto, no? È un libro ibrido di narrazione, di testimonianza, di diario, eccetera. Narra, racconta il suo ritorno, quindi il nostro tema c'è, dall'Inghilterra a Malo, il suo piccolo paese nel Vicentino, nel suo letto dove dormiva anche da bambino, un lettone, quindi nella sua casa natale negli anni 60, un ritorno non definitivo, è un ritorno ogni tanto per ritrovare i parenti, per ritrovare gli amici, per ritrovare il luogo natale, per poi ripartire. Ma in questo ritorno emerge nella memoria la vecchia Malo e l'esperienza infantile. Esperienza infantile che è quindi una frontiera nel tempo, non nello spazio, prima di essere grande nell'Italia fascista, quando lui era bambino, con quella educazione, con quella scuola, con quella chiesa, con quella cultura, con quei libri, con quei ragazzini, con quei bambini, quelle bande di bambini, con quella realtà. È una realtà completamente diversa da quella inglese, dove stava lui da grande, ma anche da quella italiana degli anni 60, un'altra Italia, l'Italia contadina, no? Un'Italia fatta appunto di anche morti per fame o per malattia, pidocchi, croste, ignoranza, ma anche una grande vitalità, una grandissima vitalità. Questi bambini hanno una vitalità linguistica esplosiva. Quindi il libro continuamente è un libro mistilingue, perché prende continuamente il dialetto veneto e lo rimaneggia insieme all'italiano, perché varca anche la frontiera linguistica fra italiano e dialetto. Tant'è vero che alla fine del libro c'è un dizionario, un glossario, perché altrimenti uno che non è veneto non capirebbe niente, perché è ricchissimo di libri, di lemmi, di parole venete. Quindi il ritorno dall'Inghilterra, dove lui ha dovuto imparare un'altra lingua perfettamente, l'inglese, fa sì che nel ritorno in Italia emergano diversi strati linguistici e temporali, il passato dialettale e infantile di un'altra Italia, di un'altra epoca. Torna quella memoria. E allora, naturalmente, vi leggo subito, così l'impatto è forte, questi bambini come parlano? Parlano per scongiuri, con gli scongiuri che sentono dai nonni e dai grandi. È il tifo, il tanfo, è aronia, il granfo. An pan fiol d'un can, fiol d'un becco, mori secco, coi gambe di stirà. Sabo, in bocca te cago, in bocca te pisso, di mante guarisso. Questo è uno scongiuro dedicato proprio a guarire dai vermi, guarire dalle malattie, cioè c'è una componente non soltanto giocosa, ma anche apotropaica e perfino magica, cioè l'uso delle filastrocche per scopi apotropaici o magici. Quindi questo livello linguistico non è solo un gioco fonico, ma è anche legato a un'idea magica dei rapporti tra gli uomini e tra gli uomini e la natura. Si fanno filastrocche quando qualche bambino sta morendo e poi diventa un angioletto, per esempio, no? Diventare angioletti. Quanti angioletti diventano in questo libro i bambini? Tanti, perché c'è una grande mortalità infantile. E lui nell'Inghilterra degli anni 60, che è già un paese avanzatissimo, e si ricorda la mortalità infantile nelle campagne italiane e il linguaggio con cui veniva parlata, veniva data espressione a questa realtà. Un altro elemento incredibilmente, diciamo, comico, ma anche potente, è il modo in cui questi bambini cambiano i dogmi, ma canzoni patriottiche che il fascismo impone loro. Quindi a scuola, come sapete, c'era anche la parte militaresca e fascista della scuola, il dopo scuola fascista, e si devono imparare una serie di slogan del regime, canzoni. Ma che lingua hanno gli slogan del regime? Hanno la lingua umanistica della tradizione italiana ottocentesca, oppure sono un po' latineggianti, sono patriottici, quindi i bambini non li capiscono. cioè non sanno cosa dicono. E allora, mentre gli viene detto di dire: vibra l'anima nel petto, satibonda di virtù, freme o Italia il gagliardetto e nei fremiti sei tu, loro lo recitano così: vibra l'ani, mane al petto, si defonda di virtù, freni Italia al gagliardetto e nei freni sei tu. Quindi viene completamente cambiato, cambiata la grammatica, cambiata la sintassi, cambiati i termini, non solo, ma poi il protagonista dice cosa capivano di questa cosa, il fatto che l'Italia avesse dei freni come un vagone, per esempio, che c'era un popolo di vibralani che era eroicamente si metteva le mani al petto. Ecco, vi trascuro tutti gli elementi sessuali di questo libro, che sono tantissimi, perché naturalmente il sesso, il corpo è un altro grande argomento di scherzo, di gioco, di in qualche modo potentissima curiosità di questi bambini. Spiano le bambine nei fossi, vanno a vedere nei buchi delle serrature, hanno una fortissima pulsione erotica, no? Quindi cosa succede in questo testo? Che Meneghello grande passa la frontiera verso il Meneghello piccolo. Il mondo dei consumi di massa inglese e italiano si rimemora il mondo contadino precedente attraverso il dialetto. Le bande di ragazzini tornano vive, grandi, anche se ormai sono del passato, e deformano l'Italia di allora. La deformano felicemente, però, festosamente, no? Il verbo pedagogico che viene dato loro dal fascismo diventa un gioco corrosivo, inconsapevole, come Alan Pan, Fiodukan, no? La stessa formula, no? La formula di tipo magico dialettale investe e abita anche, deformandola, la dogmatica fascista. Ecco, questo tipo di testo è veramente interessante anche sul piano antropologico, perché ci restituisce un'antropologia italiana perduta dentro il miracolo economico. Ci sono anche tracce del miracolo economico quando nel testo, prima di andare via, prima di varcare la frontiera e tornare in Inghilterra, quindi prima di abbandonare di nuovo il suo paese natale, Malo, nel Vicentino, e tornare a Reading, Meneghello non parla più del passato, parla del presente, parla dei cambiamenti che Malo ha subito con la modernizzazione consumista, con la nuova edilizia, con la nuova cultura dei consumi. Cioè non c'è più quella Malo che lui ha ricordato, sta solo nella memoria, dice infatti. E la bella palassina, scrive così in veneto, no? Che costruivano dietro al campanile, la mamma di Ampelio, tornando da messa, si domandava di chi fosse. Stentavano a convincerla che era solo il pisciatoio nuovo. Una volta erano inconcepibili così complessi e sontuosi. Austerità dei nostri costumi, piccoli drammi dell'incomprensione. Questo pisciatoio è una costruzione nuova, nessuno avrebbe concepito in paese che bisognasse costruire un luogo pisciatoio, perché si pisciava in campagna in mezzo alle erbe, cioè non era nemmeno concepibile, no? È un primo tratto urbano, metropolitano, moderno, dentro un paese contadino e arcaico. E così pure le strade, le persone, gli edifici della citazione successiva. Tutto pareva soltanto che invecchiasse, eccetera. Quindi l'ultima citazione, non ve la leggo, ecco, vi leggo le ultime tre righe che sono interessanti: il cromo scaccia il legno, i finti marmi la pietra, il neon le lampadine, i bagni entrano nelle case, le cucinette moderne soppiantano le vecchie cucine, verranno i termosifoni, i frigoriferi, i tappeti. È la modernizzazione, no? Il grande cambiamento antropologico dell'Italia dei consumi, rapidissimo, in pochissimo tempo, che spazza via la vecchia Malo contadina con le sue povertà, ma anche col suo dialetto, e subentra una nuova Malo modernizzata. Altra frontiera, quindi, tra un passato e un presente. Ecco, detto questo, mi avvio verso la conclusione. Abbiamo visto quindi diverse declinazioni letterarie del termine frontiera, viaggio, spaziali, ma anche culturali, ma anche linguistiche, invitandovi alla lettura. Per esempio, Meneghello mi piacerebbe che lo leggeste, no? Cioè, mi farebbe piacere, perché sono sicuro che come maggioranza sarete veneti, immagino, e avendo dentro quel tipo di lingua trovereste una vitalità perduta, e quindi è un testo interessante anche per questo motivo. La letteratura è anche questo, è una sonda nel linguaggio del passato, no? Attraverso i giochi linguistici. Ecco, l'ultimo testo invece è una poesia, quindi torniamo alla forma poetica, alla forma dei versi. di un poeta contemporaneo di oggi, vivente, che si chiama De Signoribus, Eugenio De Signoribus, marchigiano. Questo poeta ha scritto questa poesia che riguarda la frontiera di oggi, no? Siamo partiti dalla frontiera di oggi, abbiamo visto le frontiere di ieri, torniamo alla frontiera di oggi, è la frontiera del mare dentro cui tentano di transitare i migranti. Si riferisce a un episodio specifico della cronaca, quando un nostro incrociatore ha tagliato la strada a una carretta albanese da Alper Hades nel 96-97. C'è stato un annegamento, stavolta non semplicemente per cattive condizioni, ma proprio perché, con una polemica poi che è durato parecchio sui giornali e nelle televisioni, un nostro mezzo militare ha in qualche modo accidentalmente, in parte, ma aveva comunque un compito di interdizione, tagliato la strada a questa boat people, no? Piena di albanesi. Era il periodo in cui la frontiera marina era soprattutto quella con l'Albania, quindi c'era la Puglia di qua, l'Albania di là. Frontiera qui è il mare, la condizione marittima della frontiera, il Mediterraneo come grande frontiera e come punto anche infernale, no? Frontiera e tomba per molti, quindi una tomba dimenticata e rimossa perché è diventata polemica elettorale, peraltro, di cui è difficile poi parlarne veramente in maniera sgombra da interessi secondi, no? Però è chiaro che se si pensa alle vite umane che ogni giorno vengono sacrificate nel Mediterraneo, sappiamo che quella è una frontiera attuale, di oggi. Un testo poetico cosa può fare davanti a una tragedia di questo tipo, che allora era solo agli inizi, perché siamo appunto nel 97 quando è stata scritta? E può fare quello che fa la poesia, inerme, può soltanto mettere in parola l'indicibile, tentare di dare forma scritta a ciò che invece di solito è taciuto o diventa pubblicità o addirittura programma elettorale. Leggiamo come gestisce questo fatto di cronaca, come un fatto di cronaca può diventare un testo poetico in qualche modo. Vediamo cosa succede e poi finisco. Allora, la poesia si chiama Traversare. Traversare è il transito, siamo sempre dentro il nostro tema, viaggio, transito, frontiere. Vedete che il primo elemento anche fisico, così che si può intravedere, inizia senza una maiuscola. Non mi sono sbagliato io a scriverla, è lui che fa così, perché tende a sperimentare sul linguaggio in qualche modo, come se fossimo subito in media stress dentro la situazione. Vediamo come gestisce il fatto di cronaca. Una navetta carretta pullulante di famigliole in fuga dalla fame strabicola verso il paese lucciolante oltre il mare. È questo un luogo abitato da popolini così cristiani, così liberali, da temere quei tristi pellegrini come i ladri delle loro botteghe, come gli assassini dei loro figli? Sono essi, gli al di qua, in gran parte discendenti da tribù di poverini che in numero di milioni migrarono nel vasto mondo. Chi, rimanendo inermi o solerti cittadini, chi diventando padroni e padroncini, chi cancri di quelle rampicanti società. Ora, queste smemorate comunità alzano le fronti arrugate, fanno fronte comune, invocano una difesa. Esemplare, le ascolta l'incrociatore della fulgente potenza che arditamente affianca il guscio di noce e gli acciaia la via. Il gorgo, che indifferente lo inghiotte, si anima dei 100 occhi bambini che, calando nel nero, scrutano i molti civili aguzzini lassù. La frontiera qui divide un al di qua e al di là, quindi il termine orizzontale è gli al di qua e gli al di là. Gli al di qua sono gli italiani, gli al di là sono i migranti, in questo caso albanesi. Però c'è un'altra direttrice spaziale, che invece è quella del sopra sotto, perché la superficie del mare è il luogo dove si svolge la tragedia e la nave albanese sprofonda sotto, dopo essere stata acciaiata, che è un neologismo, non esiste nei dizionari di letteratura italiana il termine, di lingua italiana il termine acciaiare, no? Gli acciaia la via, dato che ha la prua di acciaio, il fulgente incrociatore della potenza militare che gli acciaia la via. Ci sono una serie di diminutivi, la poesia è basata appunto su una polemica evidente, una poesia che contiene un'invettiva che riguarda appunto la perdita della memoria da parte degli italiani di essere stati precedentemente in gran numero discendenti di milioni di migranti in Argentina, negli Stati Uniti, in Belgio. Quindi dimentichi di essere stati discendenti di migranti a loro volta, fanno fronte comune e l'incrociatore ascolta il loro desiderio di chiusura e acciaia la via al mezzo albanese. È chiaro che è una poesia politica, ha a che vedere con la politica, però si sostanzia di strumenti letterari, gli al di qua e gli al di là, i neologismi, acciaiare la via, la spazialità. De Signoribus è un poeta molto dantesco, il suo linguaggio, il suo pastiche linguistico tende molto alla nutrirsi anche lui, come Primo Levi, del modello del Dante pietroso, del Dante delle malevolge nella contemporaneità. Da questo, diciamo, posso dire che il nostro percorso ha avuto momenti di sorriso e momenti più terribili. Non poteva essere diverso, dato la profondità della letteratura, che è come un ago. Un poeta a me caro che si chiama Franco Fortini diceva che era che Dio, lui non era del tutto credente, era un poeta nato ebreo e poi convertito al cristianesimo valdese, ma poi anche molto dialogante con i marxismi più eretici, non quelli stalinisti. Ecco, Franco Fortini diceva che Dio era un ago del mondo in lui, con questa metafora in cui appunto il dolore del mondo piantato sotto la pelle è Dio. L'idea appunto anche pascaliana della potenza terribile del divino, che è tutta umana e che riguarda appunto il dramma, la violenza, il farsi carico di. La letteratura è anche questo, ma è anche capace di giocare con le parole come Meneghello, di farsi sorridere, di farci ricordare la nostra infanzia, di crearci anche leggerezza. E perfino Primo Levi, che è uscito dal terribile lager, quando attraversa l'Europa ha quei momenti di grande gioia, magari davanti a un cartello che dice pane, latte, carnacciue e porcelli, no? E ci fa anche lì sorridere, perché spesso la lingua è carica di emozioni. Ecco, quindi io spero di avervi fatto venire curiosità non solo di letture, ma anche adesso di domande che sono indispensabili per dare un senso comunitario alla nostra esperienza. Grazie.
Bravo.